abbiamo dei rapporti con la tecnologia un po' così. Dunque, dicevo che il problema delle presenze e delle firme è un problema che... Oddio, teoricamente dovrei parlarvene fra un paio di giorni, ma direi che come al solito mandiamo tutto per aria e questa volta ve lo introduco, perché ci servirà anche per capire l'oggetto della sociologia, però intanto diciamo che è una cosa utile. Come forse avrete cominciato a capire, dietro qualsiasi cosa c'è qualcos'altro. Cioè, non c'è quasi nulla che accada in un vuoto, che accada a prescindere, che accada senza un sistema di idee e di concezioni alle spalle che fa sì che questo accada. Una delle cose in questione sono le firme. Io sulle firme mi incazzo regolarmente come una bestia, perché trovo che siano assolutamente una cosa disdicevole per molti versi. Infatti, quando hanno cominciato, dissi ai primi di voi, dissi, se ci avessero portato il foglio firma a noi all'università, gli avremmo tirato il foglio firma, i banchi, le cattedre, le porte. Cioè, sarebbe stata questione abbastanza spinosa da risolvere. Invece queste firme sono andate, ormai sono diventate pure loro, come gli appunti, come le note, tutto quanto, parte della questione, no? Ecco, e questo è un po' quello che diceva Diodato, è semplice, noi non ci pensiamo, tutto lo diamo per scontato. Ecco, non va. Non va bene, perché quello che ti puoi chiedere è che tipo di idea ha quello che vi dice di mettere le firme di voi. Perché, visto che le firme non è che siano parte integrante dell'università, qualcuno un bel giorno avrà deciso, bah, gli faccio mettere le firme. Perché? Qualcuno?
Per assicurarsi che qualcuno venga.
Per assicurarsi che qualcuno venga.
Per l'economia del paese.
Oh Madonna santa, l'economia del paese comincia a essere una cosa abbastanza...
Sì, sì, non c'è l'obbligo di frequenza, magari le persone studiano a casa e poi vengono solo a fare gli esami e nati in muore.
Ma non so solo qui le firme, Le firme sono dovunque, qui ci sono, perché c'è il regolamento d'Ateneo, in linea di massima sostiene che vanno messe le firme, quindi a Perugia, a Narnia, a Foligno, dovunque. Dovunque si vada, anzi, appena Foligno le mettono anche in uscita per sicurezza, così non devo fare il contrappello, una fortuna e niente. Però so quelle cose un po' così. Ecco, dunque, quindi dice per assicurarsi che qualcuno venga a lezione. Oh, allora, già qui possiamo cominciare a discuterne un attimo della questione, ma visto lo scopo dell'università, già ne abbiamo parlato, però tornare sui concetti non è una cattiva idea. Visto lo scopo dell'università, uno dovrebbe attendersi che qualcuno voglia ascoltare a prescindere. No? Diciamo che ci dovrebbe essere venuto apposta. L'idea generale è che tu vieni qui perché vuoi ascoltare quello che noi abbiamo da dire. E questa la chiamiamo, cominciamo a definirla come aspettativa, una delle aspettative che vanno regolarmente per stracci, però insomma diciamo una di quelle che noi potremmo mettere a campione. Tant'è che quando ho cominciato io a fare lo studente, illo tempore, la questione non si poneva minimamente. Tu partivi contento, che facevi? Andavi a sentire i professori e decidevi quelli che secondo te valeva la pena o meno di ascoltare. Visto che eri grande, potevi fare come ti pareva, eri uscito dal liceo, ringraziando Dio, dove ti incatenavano i banchi, e quindi c'era gente che in qualche misura valeva la pena ascoltarla. Credo che ve l'ho raccontato l'altro giorno, cioè un mio professore, io sono andato a sentire per 3 anni, pur avendo fatto l'esame, perché era talmente bravo a lezione che io dicevo, perché non lo sento? Lo sento molto meglio di tanti altri che non era il caso di ascoltare. Quindi in qualche misura si contava sulle nostre capacità critiche, sul fatto che alcune materie ci piacessero più di altre. Io non sono mai andato a sentire diritto in vita. No, non è vero, diritto pubblico non andai a sentirlo perché non capivo assolutamente nulla, quindi era opportuno. Però ecco, detto questo, tutti gli altri li abbiamo mandati tranquillamente sfitti. Ed era normale, cioè era l'ordine delle cose, no? Nel senso che tu appunto ti organizzavi il tuo piano di studi, potevi inserire insegnamenti tratti da dovunque fosse purché li giustificassi da un certo punto di vista, quindi c'era una giusta via di mezzo secondo me tra quello che era la richiesta dell'ordinamento e quello che tu potevi eventualmente correggere, modificare, rendere simile a te, eccetera. Quindi diciamo che l'idea di quelli che avevano fatto il sistema prima, quando sono andato all'università io, era che noi fossimo in grado di costruirci il percorso per conto nostro. E se volevamo andare a lezione bene, se no no. Era una cosa abbastanza tranquilla. Il problema qual è? Che era piuttosto arduo, devo dire. Cioè io devo dire che quando mi scrivete, mi telefonate, mi intenerite molto, perché io quando arrivai soltanto per capire dove erano le aule ci misi 3 giorni. Perché non c'era verso di parlare con nessuno, non sapeva niente nessuno, c'erano delle bacheche abbandonate in posti assolutamente impropri. con comunicazioni 2 anni prima, 3 anni prima, insomma era veramente complicato andare all'università. Poi dopo imparavi piano piano, però insomma di musate ne avevi parecchie. E chiedere a qualcuno se l'aula dell'esame prima del giorno stesso in cui cominciava l'esame era una cosa che ti avrebbero guardato tutti come, di ma tu da quale astronave saresti sceso, di preciso? Come? Dove? Ecco, insomma, quindi. Ad ogni modo, era un mondo universitario dal quale si usciva in pochi. Erano un 4, 5, 6% di gente che si laureava e gli altri strada facendo. Ce li perdevamo. Ora, ovviamente il dibattito è stato lungo e ancora vale ad oggi su se la colpa è di chi segue, di chi fa lezione, di entrambi, delle strutture, di tutto quello che vi sembra. È chiaro che dal mio punto di vista c'è sempre una compartecipazione nelle colpe. Però diciamo che quelli che uscivano erano abbastanza preparati. Presentavamo delle tesi che erano quelle che più o meno, ma forse più o meno quelle del dottorato di oggi, quando uscivamo dall'università. Poi dopo i dottorati era un'altra cosa. Però ad ogni modo, a un bel certo punto evidentemente qualcuno si è fatto due conti e ha detto: ci siamo sbagliati nella nostra raffigurazione dello studente. Lo studente non è in grado di fare le sue scelte per conto suo, evidentemente è deficiente, e di conseguenza, pur essendo all'università, che dovrebbe essere in qualche misura un modo per dire vabbè, se all'università sarà un minimo, no? Ecco. Però diciamo che pure voi non è che non aiutiate, fate cambiare idea su questo, da questo punto di vista, comunque. E quindi facciamo in modo che lo studente lo irreggimentiamo noi. E quindi sono cominciate a comparire le firme, sono cominciate a comparire gli ordinamenti come quello attuale, nel quale già sai da adesso quali esami farai e quando, e tutta una serie di cose che indicano di fatto sfiducia. Questo è il punto centrale, no? Cioè, la questione centrale è che l'immagine dello studente da un essere autonomo e capace di costruirsi una traiettoria è diventato uno che, se non stai lì costantemente a fargli e dai e su e fa l'esame e studia e dai, allora per favore vieni, non c'è, no? E quindi poi dopodiché uno paga pegna, perché chiaramente, no? quando sei etichettato così ti viene detto: allora devi andare a sentire questo dalle ore X alle ore Y, poi devi andare a sentire quello dalle ore Z alle ore K e via discorrendo, perché sì, perché pare che tu da solo non sei in grado di farlo. Ora, se ricordiamo l'altro giorno quando mi chiedevate se proprio toccava venire a frequentare, uno poi dice: forse c'ha ragione, no, per certi versi potrebbe anche venirti il dubbio. Io tendenzialmente, credo che lo abbiate capito ma lo ribadisco, facciamo girare firme, chi non è interessato salza e va via, non ce lo voglio in classe. Perché come forse avrete cominciato a capire, il momento dell'insegnamento e la ragione per la quale sarebbe opportuno, Cristo, il motivo per cui sarebbe opportuno che veniste a lezione è che la lezione non è semplicemente uno che vi dice delle cose che potreste aver letto altrove. Quando io trovavo un professore così andavo via, perché l'idea era: se me devi leggere quello che posso leggere da solo, me lo leggo da casa mia quando mi pare, perché stare a perdere tempo qui? La lezione è qualcosa che è meglio, è diversa, è un momento nel quale ci si in qualche misura unisce. So se avete sentito il mio intervento al convegno, forse sì, forse no, però ci sono adesso una serie di nuove scoperte anche teoriche, nuove strategie di comprensione di come è fatto l'essere umano, che confermano questo punto di vista, no? Nel senso che noi sappiamo benissimo, noi che facciamo lezione, e spesso e volentieri anche voi che siete a lezione, che ci sono delle lezioni che generano un certo tipo di armonia, un certo tipo di effetto moltiplicatore, un certo tipo di attenzione, e delle lezioni che invece non vanno, ecco. Le lezioni che non vanno spesso e volentieri sono dovute a persone che non dovrebbero esserci, perché voi non potete credere, o forse crederete, ma sarà il caso che cambiate idea, che uno che sta seduto da una parte e si fa gli affari suoi totalmente non dia fastidio, perché se tu sei appena un minimo sensibile alle energie è come se ci avessi un buco nero. Ecco perché a me non va che ci sia gente in aula che non vuole starci. Se non vuole starci se ne vada, non è un problema. Per me va benissimo, sopravviviamo tutti. Ma a me stanca molto meno avere un'aula attenta che non un'aula che devo costantemente chiedermi che penserà quello, che penserà quell'altro, come faccio a recuperare un minimo di attenzione. È una fatica mortale. No? Ed è una fatica anche a livello energetico. Quindi, una volta che cominci a avere un minimo di... Non so se qualcuno di voi suona, fa serate, recita, qualunque cosa. Niente. Esatto. No, vabbè, o anche lo ha fatto, facciamo una cosa più ampia. Ad ogni modo, saprà perfettamente che ci sono pubblici e pubblici, ci sono serate e serate, ci sono momenti e momenti. In alcuni casi tutto va come se fosse finto, per quanto è perfetto, e in altre volte non ne va dritta una. Ecco, non è semplicemente un problema di sfiga, anche se probabilmente la sfiga ci mette del suo, ma è anche un problema esattamente di atmosfere, di relazioni, di processo. La lezione è un processo. La lezione si alimenta dell'interesse, si alimenta degli stimoli, si alimenta delle idee che vengono in quel momento, si alimenta del fatto che siamo costantemente diversi gli uni dagli altri, no? E diversi noi stessi, per cui quello che mi viene in mente a lezione oggi, mi viene in mente a lezione oggi, non mi verrà in mente domani, dopodomani, magari non mi viene in mente più. Ed è uno dei motivi per i quali, secondo me, l'idea di fare didattica e ricerca non è sbagliata, anzi è un'ottima idea, perché ti fa venire in mente delle cose che altrimenti non ti verrebbero. Semplicemente vi ho detto, ah, non ve l'ho ancora detto, ma ve lo anticipo, che una delle definizioni che adotteremo di aspettativa me l'ha suggerita un vostro collega di fisioterapia. Mi ha detto due paroline, io cercavo da non so più quanto, non le trovavo, ma ha detto lui, ho detto, oh, ecco, questo è perfetto. È esattamente il tipo di definizione che mi serviva. Quindi capite che c'è da imparare. Quando vi dicevo, quando arrivate e mi dite, dirò sicuramente una cazzata. No, non è vero per niente, a volte dite cose geniali, perché capita, spesso e volentieri succede che uno, pur senza volere, ripeto, perché come vi ho già detto, in questo genere di cose noi ci siamo e non ci siamo, non siamo fondamentali. Siamo dei tramiti, siamo delle voci di qualcos'altro, siamo delle persone, nel senso letterale del termine, che non so se sapete, ma persona non vuol dire quello che ci dicono, ovvero sia essere umano con tutta la sua complicazione, mi ci piace molto dirlo. Persona vuol dire maschera, tanto per tornare a bomba, stiamo sempre lì. Perché vuol dire una cosa attraverso la quale la voce risuona, persona, è da lì che viene fuori la cosa, dopodiché ci abbiamo fatto cose, però ad ogni modo... Essendo, come dicevamo, noi persone, queste cose che risuonano spesso e volentieri non sappiamo da dove arrivino. Se siamo onesti, diciamo che non ce ne rendiamo conto, se no diciamo che tutta erba del nostro sacco, tutta farina del nostro sacco e buonanotte. Ma ad ogni modo. Quindi il punto centrale, come tornando un attimo a bomba dalle digressioni, è questo. Voi siete intrappolati in un pregiudizio per certi versi, no? Nel senso che il ministero, chi per lui, ha deciso che siete dei pelandroni bradipocefali e con tutta un'altra serie di questioni, per cui devono decidere loro, che evidentemente ne sanno di più, e vabbè, e di conseguenza, no? Allora, che vuol dire questo, ampliando un po' il discorso? Che esistono punti di vista sull'essere umano che non sono tutti coerenti, non sono tutti accordati e spesso e volentieri sono addirittura contrastanti. Se pensate alla figura che vi ho presentato prima, ovvero sia lo studente come giovane adulto in grado di tracciare il suo percorso, inserire all'interno dell'università delle nuove materie e dei nuovi stimoli, o lo studente, diciamo bamboccione, riprendendo con un minimo di ironia la famosa definizione che ci viene proposto oggi, è chiaro che l'ispirazione è piuttosto totalmente opposta, chiaramente. Non solo, ma ci sono tracce all'interno dell'ordinamento universitario che confermano questa cosa. Per esempio quei famosi CFU, che sono diventati il metro di giudizio e di comprensione di tutte le cose, significa credito formativo universitario, mi pare. Allora, nasce, e qui si può ridere, nasce quando non c'erano le firme e serviva per far che... per fare in modo che ciò che i giovani adulti capaci di badare a se stessi facevano fuori potesse essere importato all'interno. Proprio esattamente il contrario, noi siamo bravissimi a fare cose che poi diventano da ottime idee delle realizzazioni totalmente idiote. Ecco, quindi il credito formativo serviva a dire: tu sei bravo a suonare il violoncello? Come faccio io a decidere quanto vale questo tuo suonare il violoncello all'università? E con una serie di alchimie si decideva che il tuo suonare al violoncello equivalesse a un credito formativo, ok? Tu facevi il Boy Scout, tu facevi terzo settore, tu facevi composizioni di patchwork con foglie di figo e stralci di libri, insomma tutto ciò che tu in qualche modo ritenevi opportuno inserire nel tuo curriculum poteva essere portato all'interno dell'università. Quindi l'università in quel momento era aperta agli stimoli, a quello che veniva dal fuori del mondo, eccetera. Adesso i crediti formativi sono diventati un'unità di misura del tutto discutibile, per la quale tu in un tot tempo impari tot cose, e vi ho già detto e vi ripeto che è un modo di comprendere il sapere che è totalmente idiota, perché non c'è verso di realizzarlo in pratica, e sono diventati una cosa che non ha praticamente alcun senso. E il tutto in 20 anni, 25 anni, non molto di più, insomma, una cosa, un attimo. Quindi capite che tu prendi uno strumento, lo sottoponi a un certo tipo di costruzione con una certa ottica, se quell'ottica a monte cambia, tu ti trovi in mano una cosa che è diventata esattamente l'opposto di quello che intendevi. Qual è l'ottica in questione? È una cosa che si chiama visione antropologica. Si chiama visione antropologica e vuol dire che ogni cultura, ogni autore, anche in linea di massima ogni singola persona, ha un punto di vista sull'essere umano, diciamo con la U maiuscola, l'uomo, no? E ritiene che quest'uomo sia di volta in volta una brava persona, un celeberrimo figlio di una cagna, un essere del quale non fidarsi, un essere con il quale è opportuno andarsi a bere un caffè perché è simpatico, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per cambiare, possiamo semplificare questi atteggiamenti con due atteggiamenti di fondo, che sono l'ottimismo antropologico e il pessimismo antropologico. Vuol dire quindi che per certe culture, certe istituzioni, certi autori, l'uomo è una brava persona, una risorsa, qualcuno che merita di essere ascoltato, facilitato, spronato. Per altri invece l'uomo è un problema perenne, uno che deve essere represso, deve essere contenuto, deve essere tenuto a bada, perché se lasciato da solo è pericoloso, no? E parliamo sempre dello stesso essere umano. Non è che cambia, ce n'è uno cattivo e uno buono, parliamo dello stesso essere umano, immaginandoci che ci sia uno qui davanti, qualcuno dice ecco questo è uno da cui posso aspettarmi grandi cose e quell'altro dice questo è uno da cui non posso aspettarmi che problemi. Ed è lo stesso essere umano. Il che è un po' un problema se ci pensate sopra, no? E questo noi lo ritroviamo nella storia del pensiero nostro, diciamo, perché tutto quello che vi dico va tenuto all'interno del pensiero occidentale, perché è peculiare del pensiero occidentale. Lo ritroviamo in autori di grande fama, voglio dire, uno l'abbiamo già nominato, Hobbes, no? Homo homini lupus, che vuol dire esattamente che l'uomo è un lupo per l'altro uomo, quindi se io non faccio in modo di spaccargli i denti oppure mettergli una museruola, avrò costantemente problemi, perché se lo lascio libero, questo mi combina un casino. Dall'altra parte c'è il buon Jean-Jacques Rousseau, per chi ha fatto un po' di filosofia, probabilmente saprà di chi parlo, il buon selvaggio, e tutta una serie di ragionamenti che dicono cosa? Che oggi sono tornati sotto false vesti, con una serie di... Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, cosa dicono? Dicono l'uomo è buono, essenzialmente buono, è la società che lo rovina. Quindi dall'altra parte diciamo l'uomo è una carogna, la società è quella che riesce a tenerlo a bada, da qui diciamo l'uomo è buono, se noi gli rompessimo le palle sarebbe tutto perfetto, invece c'è la società che lo svia, gli impone dei comportamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete si tratta di due, come dire, orientamenti che nel nostro pensiero sono sempre andati di pari passo, sono due orientamenti che in qualche modo dovremmo cercare di far convergere, no, come non ve lo dico per il momento perché non è nello spirito della questione, però è utile tenerlo presente. Riferendolo a quello che dicevamo delle firme, siamo passati evidentemente da un clima di ottimismo antropologico a un clima di pessimismo antropologico. Il che dimostra cosa? Che questi discorsi non sono campati in aria e non sono astratti, sono terribilmente concreti. Perché tutto ciò che vi riguarda parte da questa presa di posizione, che non è detto che sia consapevole in chi l'ha presa. No? Però di fatto ha delle conseguenze pratiche, che voi dovete stare qui, dovete firmare quei pezzi di carta, perdere le ore a firmare quei pezzi di carta, eccetera, eccetera, eccetera. Dovete fare tutti gli stessi esami, tutti nello stesso momento, a prescindere dalle traiettorie soggettive che potrebbero spingervi a fare tutt'altro, perché magari uno un giorno, in un certo periodo, si sente matematico e vorrebbe levarsi statistica, ma non può perché deve farla l'anno dopo. Ma chi l'ha detta sta cosa? Perché? Perché qualche burocrate del cavolo ha deciso che funziona così. Capite? Quello è il problema. Ed è una cosa, dal mio punto di vista, assolutamente offensiva. Perché nessuno deve permettersi di dirmi come devo pensare. Possono dirmi tante cose, ma come pensare no. Tant'è che, tanto per fare un piccolo ulteriore spaccato, perché quest'anno, come vi ho detto, sono in un mood un tantino più politico del solito, noi siamo sottoposti a dei processi di valutazione, forse lo saprete, forse no, sarebbe opportuno che lo sapeste perché siete nell'università con noi e Universitas implica un insieme di persone, non i studenti da una parte e i docenti dall'altra, dei tecnici, e quindi insomma siamo tutti più o meno alla stessa barca e sottoposti a una serie di angherie psicologiche perlomeno piuttosto rilevanti e del tutto prive di fondamento peraltro. Quindi vi verrà chiesto di valutare i nostri corsi, dovete riempire dei moduli online, fatelo magari con un minimo di interesse perché altrimenti succedono delle cose terribili. Io mi trovo delle lezioni in cui ho 50% di studenti che dice che sono perfettamente in orario e il 25% che dice che non ci sto mai. Quindi poi riuscire a prendere sul serio queste valutazioni è un po' complicato effettivamente. Ad ogni modo, vedete un po' di farlo. Però a un certo punto hanno deciso di... hanno creato una cosa che si chiama ANVUR, termini fantascientifici anche, che vuol dire valutazione dell'università e della ricerca, formata nella gran parte da ingegneri. Immaginate quanto possono capire di qualità da ricerca gli ingegneri, senza offesa, ma non è il loro campo, per non dire di peggio. E hanno deciso tutta una serie di cose per le quali noi siamo o buoni o cattivi, tanto per tornare all'ottimismo antropologico. Ora, è evidente che il pessimismo antropologico funziona anche per noi, perché mentre prima non ci si valutava, ma facevamo dei concorsi d'ammissione, dopodiché si era più o meno liberi, adesso abbiamo perennemente qualcuno che ci rompe l'anima su quello che abbiamo fatto, come abbiamo fatto, cosa abbiamo scritto, dove l'abbiamo scritto, insomma una serie di cose. E vi ricordo che noi saremmo quelli che andrebbero preservati nella loro libertà intellettuale, perché saremmo uno dei baluardi contro i totalitarismi, il pensiero unico, no? Tutte queste cose che uno poi sente dire così. No, sono qui oggi. Ed è il motivo per cui vi faccio queste lezioni e non altre, evidentemente. Quindi a un certo punto, tanto per la libertà del pensiero, mi è arrivata una circolare nella quale mi dicevano come dovevo scegliere i miei iscritti perché loro li potessero apprezzare. E a me mi è sceso un velo di rabbia davanti agli occhi e ho detto, sai che c'è? Io non ve li mando i miei iscritti, andate a fanculo. Bon, non gli ho scritto proprio così, però l'idea generale è stata quella. C'è stata una notevole agitazione in giro per l'Italia, ma il ceto docente non è che sia tra i migliori che vi consiglierei di frequentare, se devo essere onesto. Per cui in particolare nel nostro Ateneo abbiamo fatto questa forma di opposizione in 35 su 1000. Ve lascio immaginare l'impatto. Salvo essere tutti quanti persone che camminano col bersaglio sulle spalle a questo punto, ovviamente, perché andava da sé. No, ecco. Però ci sono, come abbiamo detto e come credo di dimostrarvi e volervi dimostrare, dei momenti in cui non puoi far finta di niente. Anche se non ti conviene, tu gli devi dire, senti, sai che fai con questa valutazione? La prendi e vabbè, eccetera. Ok? Quindi, insomma, il punto più o meno è questo. Ripeto, non è che lo puoi fare sempre, poi te stanchi pure perché a un certo punto. Il problema è che ci sono dei momenti storici nei quali è probabilmente opportuno farlo e credo che questo sia esattamente uno di quei momenti storici lì. Quindi se cominciate a valutare anche il vostro modo di vivere alla luce di queste cose, non si offende nessuno, facciamo soltanto un gesto civicamente apprezzabile un po' per tutti. Domande? Io mi sarei alzato incazzato come una bestia se mi fossi sentito fare questo discorso, ve lo dico sempre in simpatia. Ma evidentemente ero molto, molto più stronzo quando ero piccolo, perché per me, dal mio punto di vista egoista, è un'ottima notizia. Ad ogni modo, quindi ottimismo antropologico, pessimismo antropologico, modo quindi di concepire l'essere umano. L'essere umano, come vediamo, e questo sarà un tema che tornerà, non è dato, cioè essere umani non è qualcosa che facciamo in modo normale, non è qualcosa che è scritto da qualche parte, non c'è un catalogo in base al quale decidere se lo sei o meno, ed è costantemente un problema col quale facciamo i conti, che ci piaccia o no, che ce ne rendiamo conto o no. Io avevo, c'era il figlio di una mia amica qualche anno fa, che era stato invitato a uscire dagli amici, e la madre gli fa, guarda, ti hanno invitato a uscire in via Spettano in piazza, e mi ha fatto, no, chi esce con questi capelli? Io l'ho guardato come se fosse un marziano, perché quando ero piccolo io l'idea dei capelli era, stavano lì, rompevano l'anima, ma non è che mi ponessi il problema di come sembravano, come erano, come non erano. Dal suo punto di vista, presentarsi con i capelli sbagliati era un problema. Quindi credo che siano dinamiche che probabilmente conoscete tutti, per certi versi, le scarpe sbagliate, le parole sbagliate, il tono sbagliato dell'abbronzatura, non so che altro Madonna potrebbe essere, però insomma sono cose con le quali abbiamo abitualmente a che fare e in qualche misura rinviano esattamente a questo, all'essere accettati, no? E quindi in modo un po' meno ovvio rinviano al nostro essere riconosciuti come esseri umani, perché essere umano nella nostra società è fondamentale, perché ci dà titolo a una serie di riconoscimenti, non semplicemente a quello psicologico del quale parleremo e che forse dovrei aver già accennato in qualche modo, per il quale attraverso gli occhi dell'altro io vedo l'effettiva presenza di me stesso. Perché io vi ricordo che noi siamo incapaci da soli di definire se una situazione è reale oppure no. No, pensate soltanto a Amleto, dormire, sognare, non lo so. Quanti sogni avete fatto in cui vi sembrava di essere effettivamente in una situazione reale? no? Se non c'è qualcuno che condivide con te la situazione reale per la quale entrambi stiamo vedendo un unicorno rosa qui davanti, mi dia retta, allora quell'unicorno probabilmente non lo sto sognando io. Ma se tutti quanti siamo qui e condividiamo le parole, condividiamo le risposte, eccetera, abbiamo un buon margine per pensare che effettivamente tutto questo stia accadendo sul serio. Ok? E anche questa non è sempre nel nostro, come dire, nel proscenio della nostra attenzione, ma è una questione con la quale facciamo i conti spesso e volentieri. Quando siamo stanchi, quando siamo tristi, quando siamo stressati, quando abbiamo bevuto, quando abbiamo assunto cose che non dovremmo assumere, tutte queste cosette qui ci mettono costantemente davanti a un'erosione del principio di realtà. Noi il principio di realtà lo teniamo in piedi nella gran parte dei casi con l'aiuto degli altri. Quindi se io mi sento particolarmente poco presente in certi momenti, il fatto che qualcuno mi saluti e mi faccia un sorriso, come dire, allora è vero, m'ha notato, no? Ora, però questa è una forma di riconoscimento, ma ce ne sono molte altre, per esempio il diritto ad avere dei documenti, il diritto ad avere un'assistenza sanitaria, il diritto a essere oggetto di politiche vantaggiose o svantaggiose, tutto questo vuol dire essere umani, non semplicemente un problema poetico, ma un problema terribilmente concreto. Come dicevamo sabato per chi c'era, gli abitanti della Repubblica di Cipro del Nord, oggi come oggi, da questo punto di vista, hanno un problema serissimo. Perché hanno documenti che valgono soltanto lì e in Turchia, non possono andare fuori, non esistono. Non hanno diritto a prendere aerei, non hanno diritto a, trovandosi per qualche ragione su un suolo straniero, a essere riconosciuti come cittadini di qualcosa. Sono cose che non sono ovvie, non sono banali, sono, a noi non capita, per cui tutto sommato, vabbè, che problema ho? No, sono italiano, sono sempre stato italiano, sono nato italiano, è scontato che io sia italiano e che quindi lo Stato mi dia una mano se mi arrestano in Messico o che mi venga a cercare se mi metto in una galleria dove non avrei dovuto andare e faccio lo speleologo della domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è ovvio. Non è ovvio per tutti. Quindi il problema degli esseri umani è esattamente questo, interrogarsi costantemente su cosa siamo. Se siamo degni di essere chiamati esseri umani, cosa che ultimamente purtroppo è un po' passata, non mi pare che se lo pongano in granché di numero sto problema, però prima o poi io sono sempre dell'opinione che arriverà qualcuno a presentare il conto e non vedo l'ora, perché sarà un bel momento. Però comunque, appunto, essere umani è un problema di stipule, è un problema di definizioni, è un problema di accordi, è un problema di paure, no? Perché appunto l'essere umano non è un dato di fatto, non è che io sono umano e ci rimango. Io potrei essere umano fino a 3, 4, 10, un anno, 6 anni da qui a oggi e poi improvvisamente cedere e non esserlo più. Noi abbiamo tutta una serie di modi per segnalare questo tipo di paura o questo tipo di minaccia. No? Non so se avete mai fatto caso, credo di sì, ma quando qualcuno si comporta in modi non particolarmente, diciamo in modi molto censurabili, la prima risposta qual è? Quella è una bestia. Ora, io vi chiedo, avete mai visto bestie che fanno serial killer? Avete mai visto bestie che picchiano la famiglia, picchiano la moglie, buttano i figli dalla finestra? A me non mi è mai successo. Quindi, teoricamente, se volessi essere proprio molto, molto cinico, come per esempio, che ne so, Cioran, celeberrimo autore rumeno tra i peggiori disprezzatori della razza umana, direi, essere umani vuol dire picchiare la moglie, buttare i figli dalla finestra, fare tanti soldi e far morire di fame gli altri. Ce ne abbiamo tanti di comportamenti. Le bestie non lo fanno. Allora perché io definisco qualcuno che si comporta in modo diffuso, anche se a me non piace, bestia? Perché lo voglio escludere dal novero degli esseri umani, perché non voglio pensare che qualcuno possa pensare a sua volta che io posso comportarmi così. O non voglio pensare che potrei comportarmi così. Perché il discrimine non è tanto semplice da prendere in considerazione. No? Quando dicevamo conosci te stesso, dicevamo esattamente questo, dicevamo che tu potresti essere uno che non vuole essere vicino a qualcuno che fa quelle cose non perché gli fa schifo, ma perché gli piace. Tu desprezzi e vorresti sopprimere cose perché quelle cose sono troppo simili a te e tu non riesci ad ammetterlo. Ci sono un sacco di dinamiche di questo genere che sono molto più esplicative che non sia una semplice opposizione. Io posso non amare qualcuno, ma non è che per questo voglio cancellarlo dalla faccia della terra. Nel momento in cui comincio a volerlo cancellare dalla faccia della terra vuol dire che c'è qualcosa che non quadra da qualche parte nelle mie dinamiche interiori e in quelle del gruppo di cui faccio parte. Quindi, riconoscimento, essere umani, sono questioni fondamentali. Il modo in cui io penso l'essere umano, di conseguenza, è fondamentale. perché vi fornisce una serie di strumenti con i quali decidere se siete o meno umani. Strumenti condivisi. Ok? Quindi l'idea di essere umano è un'idea sulla quale noi ci concentreremo parecchio, perché bisogna capire qual è oggi l'idea, che cos'è che oggi mi permette di dire sono umano oppure no. Visto che stiamo facendo una serie di cose che fino all'altro ieri gli esseri umani non facevano. È una domanda lecita, trovo, tutto sommato. Ok, quindi detto questo, pessimismo ottimismo antropologici ci segnalano esattamente questo tipo di problematica, ovvero sia delle visioni dell'essere umano diverse all'interno della stessa cultura. E questo abbiamo visto che è possibile, tutto sommato, no? Abbiamo detto che la democrazia è un modo per far convivere convinzioni diverse, quindi fin qui non ci sarebbe nessun problema. Perché vi dicevo che questo ha anche a che fare con l'oggetto della sociologia? Perché di fatto, come vedremo oggi, le due grandi scansioni che vi proponiamo, quindi struttura e azione, rispondono a questo tipo di dicotomia, ovvero sia una è informata da autori pessimisti, l'altra è informata da autori ottimisti. L'azione la vedremo più tardi con Claudio, io intanto oggi vi finisco un minimo di struttura. La struttura, da quello che abbiamo detto, risponde perfettamente a quello che vi dicevo, no? La struttura serve a contenere l'uomo, quindi vuol dire che tu dell'uomo hai un'idea pessimista, negativa. L'uomo deve essere guidato, perché non è capace di fare niente da solo. Vi ricordate Durkheim, l'anomia? Ecco, il modo in cui è organizzata l'università oggi è uguale. Cominciate a guardare al di là delle questioni. Perché il fatto che voi siate stati programmati da oggi per i prossimi 3 anni implica che qualcuno è convinto che se non ci fosse lui a fare le cose per voi, voi sareste imbelli, vi uccidereste in questi tristi suicidi anomici nei quali a un certo punto ti manca questo abbraccio dello Stato e tutte ste stronzate. Ecco, non funziona così, però guarda caso la vita è organizzata come se. Le conseguenze queste sono concrete. Che se uno di voi volesse studiare qualcos'altro, probabilmente non ci riuscirebbe, perché magari non c'è l'insegnamento qui intorno, perché il docente in questione non vuole assolutamente altri studenti che già quelli che c'ha gli bastano, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Non parliamo di concetti astratti, parliamo di carne e sangue. Ok? Il fatto che uno debba essere, sia pessimista nei confronti dell'essere umano, gli fa adottare dei comportamenti che altrimenti non adotterebbe, semplicemente. E questa cosa va tenuta presente perché l'ottimismo e il pessimismo, come saprà chi ne conosce qualcuno particolarmente marcato o è a sua volta lui pessimista e ottimista, sono a prescindere dalla realtà dei fatti. Tu sei ottimista o sei pessimista e quello che accade lo fai diventare o un segno giusto per il tuo ottimismo o comunque un affronto per il tuo pessimismo, anche se chiunque fuori ti direbbe, no, guarda che non hai capito niente, dovresti dire che sei fortunato. Non funziona così. E queste sono delle caratteristiche pre-razionali del carattere. Sono atteggiamenti che non hanno a che vedere con la razionalità. Perché noi, come vi ho detto, siamo più complicati della razionalità. Noi abbiamo anche altro. Ok? Quindi tu non puoi convincere un pessimista del fatto che è pessimista con degli argomenti razionali, perché tanto troverebbe sicuramente modo per negarteli, per ribaltarteli, perché gli argomenti sono argomenti, non sono la verità. Ora non so se abbiamo, questa è la famosa questione, ecco, questa va bene, questa è mezza piena e mezza vuota, ottimismo e pessimismo, se sono ottimista è mezza piena, se sono pessimista è mezza vuota, di fatto c'è un tot acqua che la occupa per metà, se volessi essere specifico, no? Però il giudizio è qualcosa che io do a prescindere. È andato bene il festival, è andato male, era organizzato malissimo, oppure accidenti, mi sono proprio divertito. Il festival è sempre lo stesso, senza voler chiamare in causa nulla, voglio dire. Però capite che il problema dell'ottimismo e del pessimismo, come tanti altri, perché mica solo questi, ce ne sono tanti di atteggiamenti che noi abbiamo a prescindere, è un problema che entra nella scienza, entra nella filosofia, entra dappertutto. Perché? Perché influenza il modo col quale tu guardi il mondo. Il tuo paio d'occhiali particolare ha quel tipo di sfumatura. E tu magari non te ne sei manco accorto. pensi di essere oggettivo, ma non lo sei. Ok? Quindi dobbiamo, come vi ho detto dalla prima lezione, come diceva Weber, che da questo punto di vista era un eccellente metodologo e aveva capito tutta la complicazione della questione, noi dobbiamo dichiarare a monte: siamo ottimisti, siamo pessimisti, quali valori ci guidano, perché io scelgo i miei argomenti e scelgo i miei modi di essere a seconda delle mie priorità, non di quelle del ministero, ringraziando Dio ancora finché ci riesco. Ok? Quindi è il caso che ve lo dica da prima, perché nessuno, io non vi dirò mai che vi sto facendo una lezione oggettiva, perché non è una lezione oggettiva. È la sociologia attraverso i miei occhi. Fate la tara, levate quello che vi serve, regolatevi, però insomma lo sapete da prima. E io sono piuttosto ottimista, evidentemente, se sono ancora qui a cercare di far capire queste cose, no? Se non mettevo le slide, ve le recitavo per 45 minuti, poi andavo a prendermi un caffè, mi faccio un altro 45 minuti di slide e avevamo finito la frasca. Il fatto di cercare di fare delle lezioni che in qualche modo vi sveglino già di per sé implica che presumo che qualcuno possa trarne beneficio, quindi brave persone che possono formarsi delle idee e sono poi in grado di camminare con le loro gambe. È abbastanza semplice. Ok, quindi la struttura è un atteggiamento, una scelta che viene fatta da teoreti che hanno un'idea dell'uomo non particolarmente lusinghiera, mettiamola così. Ok? Sono convinti che l'uomo debba essere indirizzato. E lo fanno anche con, spesso e volentieri in buona fede, non è che siano tutti quanti dei servi del potere. Però c'è un problema a monte, se ci pensate. C'è qualcuno che scopre, vede una falla logica in questo argomento? Brava, anche loro sono uomini, quindi la domanda è: se l'uomo è cattivo, tu perché dovresti essere meglio di me? Cioè, chi sei tu per dire a me quello che devo fare quando tu sei come me? Perché dovrei darti retta? Domanda che vi inviterei a meditare nella solitudine dei vostri fori interiori. Perché dare retta a questa gente che si sente chiamata da qualcuno? Perché il problema dov'è? Che questa strategia funzionava fino a un certo punto, perché come forse avrete intuito, forse saprete, dovremmo dire forse di più, noi cominciamo a conoscere il mondo in modo religioso. E questo ci mette, come dire, al riparo dalla questione. Perché? Perché chi è quello che ti dice cosa fare? Mica uno qualunque, uno a cui ha parlato il Signore, o ancora meglio il Signore in carne ed ossa, posto che tu ci creda. Quindi fino a quel punto la questione del pessimismo antropologico può avere un senso, perché il giudizio viene da, no? Dalla trascendenza, che poi qualcuno possa aver fatto finta di aver sentito qualcun altro e poi abbia detto lui, questo è un discorso sul quale si può discutere, io non sono particolarmente propenso ad accettarlo sic et simpliciter, quindi diciamo che non mi interessa, non so, io sono anzi uno studioso e un estimatore della religione in un certo modo di cui parleremo. Ma ritengo che finché la convinzione della alla base della religione è diffusa, l'idea del pessimismo antropologico può anche starci, perché appunto ti comporti su una norma superiore, quindi a quel punto no. Però che succede? Che nelle nostre culture, man mano che siamo andati avanti, questa logica religiosa è scomparsa, no? Non ci abbiamo creduto più. Vi ricordate che dovrei avervi parlato delle radici calviniste del capitalismo, che erano esattamente queste, no? Pian piano, con la desecolarizzazione, con la desacralizzazione, noi non abbiamo più creduto a delle spiegazioni che trascendessero l'ordine di cose in cui siamo immersi. Però siamo rimasti con questo atteggiamento, un po' come le ore da 24 ore, come le 24 ore e 60 minuti, non ci siamo accorti che era cambiato il paradigma, e continuiamo a pensare che qualcuno abbia titolo a parlare, il che è un po' difficilmente sostenibile da un punto di vista logico, no? È proprio uno di quei famosi sillogismi aristotelici, allora se tutti gli uomini sono cattivi e tu sei un uomo, tu sei cattivo, lineare, senza grossi problemi. Quindi perché dovremmo dargli retta a questi che hanno le chiavi, le risposte e tutto il resto? Chiaro che per un certo lasso di tempo l'abbiamo buttata sull'esperto, sull'expertise. Allora, do retta ai tecnici, guarda un po' i casi della vita, pensate a quanto la vita politica oggi sia fortemente influenzata dai tecnici, perché si suppone che questi tecnici abbiano un sapere migliore di quanto non possiamo avere noi. Ma la politica non è una questione di tecnica, la politica è una questione di scelte e di valori. Quindi i tecnici non si capisce bene cosa ci stiano a fare laddove tu hai presente più o meno come dovrebbero essere le cose. Però sicuramente abbiamo un problema da superare in più. Perché? Perché questo del pessimismo è uno dei, come dire, dei modi di interpretare il mondo che va meglio in generale. Perché? Perché è rassicurante. Perché tutti noi abbiamo paura, questo l'abbiamo già detto, no? A un livello, a un altro. Oggi soprattutto abbiamo molta più paura del solito, tant'è che, un attimo, che voi siete qui, abbiamo questo corso di laurea, no? Ci interessiamo di rischi, incertezze, paure. Ecco, allora cos'è che risponde meglio? Una tua diretta responsabilità e coinvolgimento o uno che fa le cose al posto tuo e tu stai tranquillino nel tuo e sei protetto? Se guardate i panorami politici, vi rendete conto che la risposta nella gran parte dei casi è qualcuno che mi protegge e sa le risposte. Anche se sono tutte sbagliate dalla prima all'ultima, però lui dice di saperle e io, siccome non mi fido di me stesso, come abbiamo già visto a proposito di chi copia e chi no, presumo che lui possa avere ragione. Purtroppo è un modo per leggere la realtà abbastanza funzionante, semplice. Dimmi.
Ma per quanto riguarda
il stand up. È una bella voce, come dire, vivace. Oppure via del microfono.
Grazie.
Prego, passateglielo.
Per quanto riguarda il discorso di chi ha ragione, chi ha torto, come si può imporre un verso o qualcos'altro, è un rapporto di forza. Cioè, io non è che ho ragione o torto e qualcuno può dirmi se una cosa faccio è sbagliata, me lo impone. Noi siamo in cinque a concordare che uccidere è sbagliato e l'uno che pensa che uccidere sia giusto lo mettiamo a gabbia.
Cioè, per certi versi ci si può stare,
non è che il cielo lo punisce,
magari sarebbe più semplice.
Siamo una società che più forte decide, magari non è un individuo più forte, è un gruppo di persone, un esercito, una persona armata. Cioè, quella è la risposta.
L'unico problema è che questa è una logica medievale. Se vogliamo tornare al medioevo, a me va anche bene. Però mi meraviglia che quest'idea sia così diffusa in generale, perché appunto la democrazia non è, anche se sono 20 anni che ce lo raccontano, non è il dominio della maggioranza. Non è vero. Ci sono dei punti sui quali ci si dovrebbe mettere d'accordo, perché dovremmo avere degli strumenti logici, culturali e critici tali per riconoscere che una posizione di uno che non ha vinto però è condivisibile. Non è così semplice. Perché il fatto che io so più forte e te lo impongo, l'abbiamo visto in tutti i totalitarismi del paese, del pianeta, e sono tutti falliti dal primo all'ultimo, compreso l'URSS, tanto per dirne uno che è stato lì 70 anni, quindi mi sarei aspettato, se funzionasse così, che starebbe ancora lì e godrebbe di eccellente salute. L'idea che io imponga agli altri è un'idea ingenua, perché le situazioni sono tutte molto più complesse di così. Allora, o io riesco a costruire un consenso nel quale c'è partecipazione di tutti, in un modo o nell'altro, poi è chiaro che non li pierò tutti, ci saranno delle frange che saranno fuori, ma comunque diciamo di una buona maggioranza del gruppo e della società, oppure quel consenso durerà giusto il tempo in cui io riuscirò ad imporlo con le armi, e con le armi non si impone niente. Questa è una delle cose che vorrei che capiste, no? La militarizzazione delle strade, gli eserciti, le pistole, i taser, tutte queste cose possono essere utili in circostanze specifiche, ma non sono la soluzione. La soluzione è ben lungi dall'essere così facile. Perché la soluzione avvenga, esista, bisogna ricreare cose, come vi ho detto sin dalla prima lezione, ricreare certi climi relazionali, certe modalità di rispetto per l'altro che si sono perse drammaticamente, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che poi a un certo punto si impone la legge della giungla. Io sono più forte e fai quello che dico io. Lo posso fare una, due, tre volte, ma poi a un certo punto mi munisco della mazza ferrata e ti rompo la schiena mentre dormi. Ed è anche giusto a quel punto. Che gli vuoi dire? D'altronde la legge è più forte. No, capite che non è pensabile. Cioè, noi siamo 3.000 anni che lavoriamo per evitare questo stato di cose, ma improvvisamente sembra che tutti siano svegliati e siano accorti. Oh, lo sono risolto, qui che ecco, vince il più forte. No, non funziona così. O perlomeno non dovrebbe, poi vediamo. Prego.
Ma quindi, per esempio, il film L'Onda, oppure, se non sbaglio, era l'esperimento di Stanford, quello della, delle carceri.
Sì.
Può essere visto appunto come una sorta di pessimismo che spiega che l'uomo di
natura. Allora, la vostra collega parla del film L'Onda, che è quello che dice che se tu metti una posizione di potere in mano a qualcuno, quello diventa quasi automaticamente un aguzzino.
Sì,
più o meno, no?
L'esperimento delle carceri.
Ma ne hanno fatti parecchi di quelli. Purtroppo sono quasi tutti univoci, per cui se dovessimo dar retta ai dati oggettivi di questi esperimenti, dovremmo concordare che l'essere umano è molto meglio che lo lobotomizziamo da piccolo, così ce leviamo il pensiero. Anche la famosa Marina Abramovic, quando ha fatto quella performance nella quale era in piedi inerme ho visto il pubblico che man mano diventava composto di Capoe, Aguzzini con Cacciaviti, Chiodi, Tagli, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che. Però è anche vero che. È anche vero che in linea di massima stiamo parlando di società nelle quali vige da parecchio tempo un certo tipo di atteggiamento nei confronti della violenza e di un certo tipo di vicinanza ai propri istinti. Quindi non so quanto questo possa essere, come dire, utilizzato come alibi, però nella visione che proporrò anche col libro di Maffesoli, sempre che riusciamo a vedere se lo stampano o meno, perché l'editore latita, vorrei che fosse fallito e non mi abbia avvisato, ma vediamo un attimo. Però nel frattempo quello che noi sappiamo è che nell'uomo esistono, convivono dei tratti positivi e dei tratti negativi. Quindi se tu sistematicamente demonizzi i negativi, quelli a un certo punto tornano. C'è poco da fare. Quindi potrebbe darsi che i famosi esperimenti che hanno dimostrato appunto che l'essere umano in linea di massima è una carogna abbiano solamente messo in luce una forma di repressione di una quota di istinti che invece andrebbero gestiti in altro modo. Le vecchie culture avevano dei sistemi per gestire questi istinti. L'ultimo, che ormai diciamo non c'è più se non a voce, era il carnevale. Il carnevale era un momento nel quale mascherato potevi fare quello che volevi. E basta poco perché tu possa durare per un anno di convenzioni che ti castrano da molti punti di vista, se sai che arriverà un momento nel quale potrai fare quello che vuoi. I Saturnalia romani erano esattamente la stessa cosa, tant'è che qualcuno sta proponendo di ritirarli fuori, ma voi vi figurate cosa potrebbe succedere se facessimo i Saturnalia? Veramente ci sarebbe da andare in giro col mitra, perché non posso immaginare che diavolo verrebbe fuori. Però di fatto la pretesa razionalistica del fatto che l'uomo si evolve e diventa sempre più buono perché la cattiveria è un tratto, no, la violenza e la cattiveria sono un tratto recessivo, è appunto un tratto dell'ideologia razionalistica del progresso. Non è vera. Noi siamo anche cattivi, un poco da fare. Ed è una delle cose con le quali è opportuno fare i conti sempre nell'ambito del famoso conosci te stesso. Facciamo 5 minuti di break. Cominciamo un po' a vedere la differenza che fa il versante definitorio per quanto riguarda le attività umane e nello specifico la questione dell'oggetto della sociologia. Credo che quanto abbiamo detto prima sull'essere umano possa essere riciclato e ripreso con profitto per capire questo discorso. Cioè, noi abbiamo ciò che definiamo nel modo in cui lo definiamo. Non ci sono cose che di per sé sono già definite. Questo è un po' il problema dell'oggettività, no? Noi pensiamo che ci siano cose che sono così, senza accorgersi che di questo così stiamo dando una definizione che soggiace a una serie di pregiudizi, quadri di comportamento, convenienze, perché ci sono sempre le convenienze, come vedremo. E via discorrendo. Quindi, per certi versi, anche per chi sceglierà di fare il mio esame come esame a scelta, quell'altro della magistrale, che è rischio ambientale, c'è questo problema che è un problema di potere. Questo sì, in questo c'è un problema di potere. Mi dispiace che manchi il vostro collega del potere, ma qui c'è un problema di potere. Ovvero sia che appunto attraverso la definizione delle cose tu crei una certa realtà, crei delle opportunità, crei delle difficoltà, modifichi il modo attraverso il quale ci si pone nel mondo. Avrete sentito probabilmente che nell'ultimo, credo che sia la nota del DEF, quella che hanno appena approvato, c'è un codicillo che non si capisce bene cosa stia facendo lì, che modifica la possibilità per certi tipi di rifiuti di essere sversati liberamente al suolo. Da 50 mg a 1000 mg, che non è proprio una differenza banale, no? Però è un problema di definizione, perché se l'altro ieri quello che sversava i rifiuti in questione era un criminale, oggi è diventato un imprenditore che sta facendo semplicemente quello che la legge gli consente. Quindi, come vedete, il problema della definizione è un problema centrale. Direi che è il problema, perché le definizioni sono quelle attraverso le quali si esercita in linea di massima una forma di potere. Quindi, per esempio, essere cittadino, essere rifugiato, sono tutte definizioni. Non c'è qualcuno che lo è a prescindere. Sei tu che decidi fino a quando un certo comportamento è accettabile, quando non lo è più, come devi essere perché questo comportamento sia accettabile. Non so se avete presente l'Odi e la questione delle documentazioni che devono essere presentate dalle singole famiglie. Chiedere un foglio catastale in Italia è complicato, perché è complicato, ma chiedere un foglio catastale in Pakistan è come a dire tu non entri. È facile, sembra neutrale, no? La burocrazia ha questo grande problema. La burocrazia sembra inoffensiva. La burocrazia è uno dei grossi problemi che noi abbiamo messo al mondo. Non so cosa dovremmo fare per espiare, perché già, se vi ricordate, come dice Woody Allen, già gli italiani hanno aumentato le banche e lì pure, come dire. Ma se ci mettiamo pure come cultura la burocrazia, insomma, ci sarebbe di che farsi venire un momento di stranimento nei nostri confronti significativi. Ad ogni modo, quindi, definire vuol dire delimitare, vuol dire isolare dal contesto, vuol dire rendere riconoscibile, vuol dire suggerire delle possibilità di comprensione. Non tutto insieme, però più o meno. Allora, vediamo, per quanto riguarda la struttura, come questi meccanismi e queste dinamiche si possano riscontrare nella carne viva dei testi. Quella che vedete alle mie spalle è una definizione neutrale di struttura. Come mi diceva la vostra amica al break, la bottiglia non è né piena né vuota, c'è un tot aria e un tot acqua. Ecco, più o meno il discorso è lo stesso di qui. È un modo per aggirare qualunque tipo di definizione, per certi versi. Io mi limito a descrivere, non definisco. Ok? Questa è una descrizione. La struttura è un insieme coordinato relativamente stabile di elementi. Fine. La domanda che dobbiamo farci è: e a noi? Cioè, adesso sto meglio? So di più sulla realtà di prima rispetto a quello che potevo sapere di mio? No, praticamente è un po' una tautologia, per certi versi, non proprio formalmente corretta come cosa, ma di fatto è qualcosa che non aggiunge nulla a quello che io tendenzialmente già so. Ok? Quindi l'ho messa, appunto, chiamata neutrale tra virgolette, per sottolineare quanto sia, sì, neutrale, ma inutile. In ultima analisi non serve a niente. E quindi, mi vai avanti Elena, già che sei tornata, grazie. Invece, andiamo in qualcosa di un attimo più impegnativo. Questo è Karl Marx, del quale abbiamo già parlato estensivamente. Lo faremo di nuovo perché ci sono alcune cose del pensiero marxiano che stanno tornando brutalmente in evidenza come intuizioni geniali quando sono state formulate. Per altri versi c'è un po' da discutere. Questo è uno di quelli sui quali c'è da discutere. Allora, nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà. In rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Ora, vedete che rispetto a quello che abbiamo appena letto, stiamo proprio da un'altra parte fondamentalmente, no? E la definizione marxiana in questo caso è costruita a perfezione per far parte della teoria marxiana. Perché, come vi dicevo, nella gran parte dei casi le definizioni nascono da un pensiero precedente, ovvero sia sono l'articolarsi di questo pensiero per quanto riguarda uno specifico argomento. Nella fattispecie sappiamo che la filosofia marxiana, come vi ho detto, è una filosofia determinista, come è piuttosto evidente, di chiara impronta economica e decisamente strutturale, strutturalista. Perché? Perché ci dice questa cosa. Allora, prima di tutto, nella produzione sociale della loro esistenza, il che vuol dire che l'uomo è qui ed ora, è all'interno della realtà nella quale opera e la produce e riproduce costantemente. Sociale però, quindi non c'è un ruolo, diciamo, originale o indipendente del singolo. Il singolo partecipa di processi che lo superano, no? E all'interno dei quali si comporta in un certo modo. Questo modo non è oggetto di scelta, come specifica la frase successiva, perché che ci dice che gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. Direi che non c'è molto da discutere su questa affermazione, no? Vuol dire che tu sei incastrato in un processo, un po' come i famosi meccanismi dei tempi moderni di Charlie Chaplin, che più o meno descrivono questa situazione, anche se poi quella era la catena di montaggio, E questi insieme di rapporti determinati sono i rapporti di produzione, no? Perché vi dicevo appunto che per Marx, come vedremo due righe dopo, il fenomeno, la dimensione chiave, quella famosa X della variabile indipendente, è l'economia. Ma non un'economia qualunque, bensì un'economia industriale, tanto per chiarire. E appunto un grado di sviluppo delle forze produttive materiali. Quindi cosa dice in ultima analisi Marx? Dice, il mondo si struttura e si costruisce sulla base dello stato dei rapporti di produzione industriali. A seconda delle possibilità tecnologiche offerte da questi rapporti di produzione, si articolano una serie di vincoli e di rapporti dai quali non c'è via d'uscita, che creano e definiscono una situazione che definiamo noi articolata in classi. Le classi, come abbiamo detto, sono i capitalisti da una parte e i proletari dall'altra. Queste due classi non sono oggetto di autopercezione, sono fondate oggettivamente nel possesso o meno degli strumenti di produzione di qui sopra. Okay? Quindi il capitalista è colui che possiede i mezzi di produzione. Il proletario, come dice la parola, come saprete, è colui che non ha altro che la sua forza lavoro e la sua prole da mettere sul mercato. Ci siamo fin qui? Questa è proprio l'ABC del marxismo. Però, insomma, può essere utile averlo presente. Che succede? L'insieme di questi rapporti di produzione, come vi dicevo, costituisce la struttura economica della società. Fine. Ossia, la base reale, reale, che vuol dire, come dire, riscontrabile empiricamente, perché chi non l'avesse notato, chi non lo sapesse, questo si chiama socialismo scientifico, non per caso, ma si chiama così perché vuole essere una teoria oggettiva, non vuole essere una filosofia. Una filosofia è qualcosa che non ha un riscontro concreto, invece il marxismo vuole essere una teoria oggettiva, vuole essere uno strumento di intervento, tant'è che sulla base del marxismo si è articolato quasi l'intero XX secolo, fra una cosa e l'altra, se ci pensate, no? Quindi diciamo che il risultato l'ha ottenuto Marx da questo punto di vista, magari non quello che immaginava, però insomma... E che succede? Che c'è questa struttura economica alla base, quindi è quella vera, e tutto il resto che sono una serie di, come dire, orpelli più o meno rilevanti, che però sono definiti a loro volta dalla struttura reale. Quindi il diritto, la cultura, l'arte, tutto ciò che vi viene in mente che non è economia è una variabile dipendente dallo stato di cose vigente nei rapporti di produzione concreta dell'economia. Ci siamo? Questa è una definizione, come dire, di quelle che vi dicevo io. Qualcuno che ti dice, allora, le cose stanno così perché? Perché a monte c'è tutto il pensiero che porta all'articolarsi di questi concetti. Chiaramente, no? E di conseguenza nel momento in cui ti si deve spiegare di che cosa parliamo, tu hai tutto il tuo arsenale e puoi dire, tu fai questo. Tant'è che uno dei grandi problemi del marxismo è stato, come faccio io a dire che posto questo stato di cose, grazie alla tua idea, me ne emancipo? È un salto di fede, perché una volta che tu imposti un determinismo di questo genere, poi con che criterio a un certo punto ci troviamo nella società senza classi e tutti quanti fanno quello che pare mattina, pomeriggio, sera, recitano, pescano, vanno in giro, producono. Bellissimo, però era una forzatura rispetto all'impostazione dell'intero pensiero che non ha mancato di far sollevare più di un sopracciglio, ovviamente, perché lasciava un po' il tempo che trovava. Ok? Quindi qui la struttura è la gabbia. Anzi, direi il meccanismo, direi ancora di più la linea di montaggio, l'insieme di, no? L'orologio. Credo che abbiamo già parlato anche qualche tempo fa dell'orologio come immagine della nostra cultura, no? Noi quando vogliamo dire che le cose vanno bene, fila tutto liscio come un orologio svizzero, l'esempio proprio standard. Ecco, però il problema degli orologi è più o meno questo, ovvero sia che gli ingranaggi fanno quello che devono fare, fine, e non l'hanno scelto loro, sono stati messi lì e si comportano nel modo in cui ci si attende che si comportino. Quindi non c'è nessun tipo di libero arbitrio, non c'è nessun tipo di libertà, non c'è nessun tipo di autodeterminazione, tu sei una marionetta una marionetta all'interno di processi che ti sovrastano e ti esorbitano. Next. Oh, questo qui dovreste averlo un minimo familiare, è lo struttural funzionalista di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse, Talcott Parsons, nonché, come vi dicevo, probabilmente il più importante sociologo della storia della disciplina. che, come vi ho detto, vi abbiamo detto anzi, sostiene di aver tentato di unire struttura e azione. Cioè l'idea generale di questo volume in particolare, che è il sistema sociale, che è il primo volume che lui scrive, era dichiaratamente quello di ricomporre questa frattura tra oggetti sociologici, facendo sì che convivessero struttura e azione, perché insomma ci si rendeva conto che la questione era un po' complicata da affrontare. Il risultato non è particolarmente brillante, però, perlomeno per quanto riguarda l'azione. Allora, che ci dice prima di tutto? Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. Allora, fin qui vediamo di capire un po' meglio. Che ci dice Parsons? Ci dice che, e lì c'è una, e lì toccherebbe andare a vedere il testo inglese oggettivamente, perché un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti già la mette, insomma, diciamo abbastanza chiara sul tenore del discorso che viene fatto, però quello che ci dice è che la struttura del sistema è la stessa struttura delle relazioni tra i soggetti. E fin qui ci potremmo pure stare per certi versi, nel senso che, no, io imposto delle relazioni con gli altri e tutto questo interagire, se avete sentito, lasciate stare, e questo è uno dei principi della sociologia relazionale di Simmel, quindi tutto sommato potrebbe andare bene per certi versi. Va bene, che succede però? Andiamo avanti. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Che c'è che non va qui nell'ottica che vi ho appena proposto? Vi sembra che stiamo mantenendo lo stesso equilibrio tra azione e struttura che c'era prima? E chi perde? Chi? La struttura perde? Perché? C'è un corsivo che aiuta. Oh, allora, che cosa abbiamo detto? Nella prima metà della citazione dice la rete di relazioni che i soggetti impostano costituisce la struttura del sistema. Quindi vorrebbe dire, se funzionasse, dovremmo dire che queste relazioni le fanno i soggetti. Invece qui mi dice la partecipazione, il che vuol dire che le relazioni preesistono ai soggetti. Non so se mi seguite. No? Non è che io la metto in atto, non la metto in essere. Io vi partecipo, perché è già lì. Allora a questo punto mi trovo in una situazione che è uguale a quella di Marx di prima, tra una cosa e l'altra. Ovvero sì, esistono dei modelli che infatti sono, come avete visto, abbondantemente spiegati, no? Le strutture delle situazioni, cosa si dice? Una relazione strutturata in base a uno schema di interazione, quindi c'è una preesistenza della struttura rispetto al soggetto che non può far altro che... scusate un attimo. Ah sì, dicevamo, quindi, il discorso della partecipazione è una trappola. Fondamentalmente, no? Nel senso che appunto a uno sguardo non particolarmente attento può sembrare che si stia celebrando un soggetto indipendente o perlomeno relativamente indipendente, capace di azione autonoma. Questa azione autonoma di fatto non c'è. Perché? Perché tu partecipi a delle relazioni che sono già prestrutturate sulla base di schemi non si sa impostati da chi, per cui di fatto sei esattamente la marionetta di cui parlavamo prima. E questo tipo di discorso, questa partecipazione, secondo Parsons, è l'unità di base per la comprensione di un sistema sociale ed è anche il modo attraverso il quale azione e struttura finalmente convergono a pari dignità. Diciamo che è una beata pretesa, perché di fatto qui la struttura rimane assolutamente centrale, come abbiamo visto, anzi si specifica in una serie di ulteriori step che sono quelli verso il funzionalismo, che è un funzionalismo tutto sommato piuttosto, come posso dire, ingenuo di nuovo, nel senso che Merton non ci abbiamo messo, no, vero? Sarebbe il caso di mettercelo, comincio a accennarlo un attimo, vedi un po'. Un funzionalismo, diciamo, ingenuo che viene poi radicalmente rivisto dal successore che è stato un altro personaggio veramente, lui veramente notevole, Robert Merton, Robert King Merton, che il nome quando dice no, nome nomen, che ha ritoccato una serie di questioni. Per esempio, una delle teorie, una delle affermazioni di Parsons aveva a che fare col fatto che tutto ciò che esiste all'interno della società svolga una funzione, il che ovviamente creava qualche difficoltà per giustificare una serie di avvenimenti non particolarmente funzionali. Quindi Merton ha detto: no, ci sono anche le cose disfunzionali, cioè cominciamo a capirci, non è tutto così semplice, no? Ci sono degli elementi che fanno il gioco del funzionamento dell'insieme, degli elementi che vanno contro il gioco di funzionamento dell'insieme, degli elementi che in qualche misura non hanno delle funzioni apparenti. E non solo, ma da questo punto di vista, nell'applicazione del famoso punto sulla latenza di cui abbiamo parlato l'altro giorno per Parsons, Merton rimette, come dire, riaccentua l'aspetto della doppia valenza dei fenomeni sociali, ovvero sia dice, riprendendo se non vado errato comunque delle intuizioni durkheimiane, il fatto che ci sono delle manifestazioni, degli eventi, degli oggetti sociali che sembrano avere uno scopo, ma di fatto ne hanno anche un altro o soltanto un altro. Quindi effetto manifesto ed effetto latente. L'esempio tipico è un esempio tratto dall'antropologia ed è, se non vado errato, la danza della pioggia degli indiani Hopi. Qual è l'effetto manifesto? L'effetto manifesto è che la comunità si riunisce per far sì che il tempo cambi e che quindi traggano il loro beneficio dalla pioggia, quindi dalla nascita dei fiumi e tutto quello che viene in mente. Dice Merton, l'effetto latente invece è il consolidamento del legame sociale, perché quel momento di festa, quel momento di rito, è qualcosa nel quale ci si riconosce, ci si conferma nell'appartenenza reciproca, nella fiducia nei confronti dei valori fondanti, e quindi di fatto è uno dei modi attraverso i quali il gruppo e la società si perpetuano. E questo discorso sull'importanza del rito è qualcosa che va tenuto presente. Va tenuto presente perché noi abbiamo nella nostra, come dire, esagerata federazionalistica, ci siamo disfatti di quasi tutti i riti e di quasi tutte le formalità della società, pensando che si trattasse semplicemente di cascami ipocriti o comunque di residui non più sensati, e abbiamo perso di vista il fatto che invece molti di questi fenomeni andavano a confortare, a, come dire, alimentare la nostra parte non razionale, che comunque è ancora lì e continua ad aver bisogno di essere accudita, di essere messa in condizioni di sopravvivere a questo clima un po' algido e rigido che abbiamo instaurato. Quindi Merton è uno struttural funzionalista molto più snello, è molto più flessibile di quanto non fosse Parsons, il quale Parsons, tra l'altro, in omaggio alle sue esigenze definitorie, scrive una storia del pensiero sociologico, includendovi e reinterpretandovi la gran parte degli autori importanti del periodo per dimostrare quanto fossero d'accordo con lui. Scrive un capitolo su Simmel, ma non lo pubblica perché non ci riusciva. Non c'era verso di riuscire a dare un'interpretazione di Simmel che venisse a essere confortante delle sue visioni, quindi Simmel a un certo punto scompare, tanto per la questione delle definizioni, non c'è Simmel, nella sociologia secondo Parsons Simmel non c'è, tanto per la questione delle definizioni. Ora, dicevo Merton, alcune cose importanti è opportuno tenerle a mente, una per esempio è quella che ha a che fare con l'anomia, perché vi ricordate, vi avevo detto l'altro giorno che Durkheim conia questa idea, questo concetto, come di fatto caso limite, ovvero sia come situazione che nella realtà non si dà, in effetti, nel senso che non c'è praticamente mai nella nostra vita una situazione nella quale siamo totalmente sprovvisti di norme che possano in qualche misura darci un orientamento. Tenete presente che Durkheim, che io non amo come avrete capito, è comunque un autore molto più intelligente di quanto lui stesso sapesse, per molti versi, nel senso che pur avendo questo atteggiamento molto strutturato, molto solido, non riesce a non accorgersi che comunque la società ha dei versanti e degli aspetti che non sono così ovvi, tant'è che scrive negli ultimi anni della sua vita, scrive un testo fondamentale che è Le forme elementari della vita religiosa, nelle quali inserisce un concetto estremamente fluido, estremamente poco adeguato, poco, come dire, confacente ai suoi modi normali di lavoro, che è quello di Mana, che è un concetto che in qualche modo introduce una questione trascendente, introduce una questione non razionale all'interno del suo sistema. Quindi Durkheim non era, come dire, così rigido come vogliamo dipingercelo. Diciamo che probabilmente per molto tempo lo è stato dipinto lui in quel modo, perché? Perché la modernità aveva bisogno che Durkheim fosse quello. Come vi ho detto, credo l'altra volta, che Weber, il Weber degli anni 70 e il Weber di oggi sono diversi. Perché? Perché la modernità metteva in luce alcuni aspetti di Weber e ne cancellava altri, sempre nell'ottica della rimozione e della definizione del personaggio. Adesso ci stiamo accorgendo che Weber era molto più aperto a dei salti nel non razionale di quanto non ci sembrasse e di quanto molti altri autori invece non sono stati capaci. Weber, vedremo, ci propone una serie di immagini, a parte quella della cultura che vi ho già probabilmente detto e ripetuto perché la adoro, ma è di Weber la nozione di carisma in politica, anni prima di Hitler, è di Weber l'idea di politeismo dei valori, quindi appunto della coesistenza fertile di valori diversi all'interno di un gruppo. Insomma, Weberne a me il disincanto, il reincanto, insomma, sono tutta una serie di osservazioni. La gabbia d'acciaio è stato un pensatore molto più immaginifico e molto più sensibile a questi aspetti della, che oggi noi riconosciamo come cruciali, che non il Weber delle azioni razionali rispetto al scopo, al valore, quello che è stato, come dire, salutato per decenni come uno dei massimi sociologi vissuti. Quindi anche Durkheim in qualche modo andrebbe rivisitato. Vi dico solo che il famoso Maffesoli, che troverete nel libro, nel mio testo, è colui che fino a 3 anni fa aveva la cattedra di Emile Durkheim alla Sorbona, ed è uno che ha reinterpretato Durkheim in modi estremamente estremamente arditi per un pensatore così accademicamente fondato. Ne ha parlato in chiave di effervescenza sociale, di come dire, conseguenze in attesa dell'azione. Insomma, devo dire che c'è in atto un lavoro di riscrittura, reinterpretazione dei classici estremamente fecondo e interessante, anche in termini di paradigma. Comunque, dicevamo, Merton invece mette in luce dell'anomia un'altra questione, la riformula completamente. Che cosa dice che è? Dice Merton: l'anomia è una incongruità tra le strutture dei fini e le strutture dei mezzi. Che cosa significa questo? Significa che, come tutti gli structural funzionalisti, anche Merton ritiene che gran parte delle scelte nella società vadano indirizzate. E qui, di nuovo, mentre 10 anni fa vi avrei detto che era una colossale stupidaggine, vedendo il neoconformismo imperante, mi chiedo se tutto sommato non abbia ragione, per certi versi, no? Ovvero sia, la domanda è legittimo pretendere da ognuno che possa prendere posizione a modo suo, che abbia le sue opinioni su tutto ciò che è significativo, che sappia quanto serve per formarsi queste opinioni, eccetera? Oppure non è detto che questo debba accadere? Si può essere in un gruppo anche pensando esclusivamente agli affari suoi, anche andando a votare andando al mare quando si dovrebbe votare, eccetera, eccetera, eccetera? È una domanda alla quale bisogna dare tutto sommato una risposta, nell'ottica, diciamo, un'ottica di medietà tra la struttura e l'azione. Probabilmente in una società ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno di essere indirizzato per un verso o per l'altro, e quindi una società che funziona dovrebbe dare queste direttive, questi suggerimenti, chiamiamoli così. La nostra lo fa, si chiama modello di successo, ce ne occuperemo in futuro, però diciamo che in qualche misura questo discorso può essere reso accettabile anche a chi volesse in qualche misura ritenersi fuori da questa influenza. Allora, qual è il problema però? Se in questa società io devo incaricarmi di fare queste cose, di dire a tutti come devono comportarsi, e vi faccio presente che questo è anche un problema di politica, no? Per esempio, una visione politica può ritenere che un certo tipo di attività lavorativa sia più importante di un altro. Che farà di conseguenza? Lo renderà più appetibile, aumenterà il prestigio che ne consegue, aumenterà gli stipendi che si possono guadagnare in quel tipo di attività, farà in modo che questa attività venga associata con dei momenti di lustro, con dei oggetti importanti, con delle figure che possono ritenersi capaci di farsi desiderare e farà sì che la gran parte dei giovani scelgano quell'attività. Quindi capite che c'è da prendere questi concetti con un minimo di attenzione, perché sembrano manipolatori, ma lo sono oltre una certa soglia, fino a un certo punto. Insomma, dobbiamo in qualche misura mettere a punto degli strumenti di comprensione un po' più sofisticati per poterne parlare. Però comunque abbiamo detto, quindi c'è una struttura dei fini, è questa. Io dico in generale che vorrei che la gran parte delle persone lavorasse in questo campo, che vivesse in queste condizioni, che scegliesse questo tipo di filosofia o religione, eccetera. Ok? Però ovviamente non basta che io ti dica che devi diventare una certa cosa, devo anche dirti come. Quindi struttura dei mezzi e struttura dei fini. Ok? Allora, finché queste sono congrue, va tutto bene, dice Merton. Nel momento in cui non lo sono più, la società va verso una deriva anomica. Ovvero sia, ti vengono dette delle cose e non ti si dice come fare a realizzarle. E questo chiaramente è fonte di problemi. Perché a seconda dei modi che tu scegli di adottare per superare questo problema, tu ti trovi quasi sempre e comunque in condizioni che non sono le ottimali. Perché? Perché o rinunci e sei frustrato, perché ti hanno detto che dovevi diventare e non ci sei riuscito. Ci provi e non ci riesci, tavi con te stesso perché hai scelto le vie sbagliate. Ci provi e ci riesci, gli altri ti guardano come se avessi barato, perché non c'è un modo condiviso perché tu lo diventi. Mi spiego con un esempio contemporaneo. Noi oggi abbiamo un modello di successo banale, molto banale purtroppo, che ha a che fare con ricchezza, giovinezza e notorietà e fama. No? Ecco. Queste tre condizioni sono tutte e tre condizioni che nessuno mi dice come fare ad ottenere. Gioventù ci posso stare, però finisce. No, quindi è un problema. Non te posso dire che sarai soddisfatto perché sarai giovane, perché poi a un certo punto non sei più giovane. Voi vi chiedete perché a 70 anni ancora ti dicono che sei giovane? E la soluzione è questa. Perché se tu non riesci più a soddisfare alcune condizioni, cambi la definizione, come vi ho detto prima. Allora, prima eri giovane fino a 35, adesso a me mi dicono tu sei giovane. Io ce n'ho 55, ho detto quando è che cresco secondo voi? Fatemi capire. Perché io mi sarei anche rotto le palle di essere giovane. No? Famo qualcos'altro, cambiamola sta cosa. Però il problema è quello. Allora, siccome giovane è diventato un ingrediente al quale non puoi rinunciare, hai chirurgia estetica a sfare, hai abbigliamenti che sono patetici fino a un certo punto, hai modi di dire che tendono a confortarti nel fatto che sei giovane, pure se ormai stai con il bastoncino e vangiro con la dentiera, e questa è una distorsione causata dal modello di successo. Quindi giovane può, tutti siamo giovani, però finisce, e di per sé quindi funziona. Perché sto modello di successo dovrebbe essere qualcosa grazie alla quale io finalmente mi trovo realizzato. Bello. Credo che si commenti da solo, oggettivamente, no? Voi vi chiederete forse perché ci sono una serie di attori e attrici che prima sono degli uomini e delle donne meravigliosi e poi diventano dei mascheroni ridicoli. Per questo, perché bello a questo punto diventa un oggetto di convenzione. Perché altrimenti come fai a definire la bellezza? La bellezza sta nell'occhio di chi guarda, si diceva ai tempi, no? Quindi chi è che è bello per definizione? Noi, bello per definizione, abbiamo uno che ha degli zigomi così, le labbra come due canotti, non riesce a muovere la faccia perché è talmente... No, quello è il bello. E quindi, anche qui, e chiaramente questo bello diventa un bello quasi, come dire, iconico, quasi convenzionale, diventa un qualcosa che è a prescindere dalle persone, perché chiunque si fa quei quattro ritocchi e diventa bello per definizione. Ricco, ancora meglio. Come faccio a diventare ricco? Buio totale. Ecco perché c'è questa come situazione anomica, perché a me dicono che dovrei essere ricco, ma nessuno mi dice come. Non so se questo è chiaro. Il che non vuol dire che tutti debbano diventare ricchi. Perché un esempio di questo discorso è il famoso cursus honorum romano, non so se avrete sentito nominare, che sotto nella Repubblica, se tu riuscivi a percorrere certe tappe di incarichi, eccetera, diventavi console. Il che non voleva dire che tutti potessero farlo, perché era un casino infernale. Però era una possibilità concreta. Se tu ti organizzavi, riuscivi a trovare quelli che ti davano i soldi, avevi i Natali giusti, conoscevi le persone giuste, percorrendo quel cammino saresti diventato console. Oggi non c'è un cammino che tu percorrendolo potresti diventare ricco per definizione. Tant'è che vanno per la maggiore gratta e vinci. Guarda un po' i casi della vita. No, qual è l'unico modo in cui io riesco a diventare ricco al di fuori di qualunque tipo di percorso sanzionato? Le lotterie, che casualmente sono utilissime allo Stato perché la gran parte dei soldi scommessi restano lì. No? Non è strano. Non so se io vorrei che voi capiste questo. Cioè, non è caso che il mondo fuori è fatto in un modo così a prescindere. Il mondo fuori è fatto in risposta a una serie di problemi e di situazioni che sono concrete. Quindi se a me mi dicono diventa ricco, che faccio? Lo spaccio o vinco una lotteria? Non è che ho tutte queste alternative, a meno che non sia nato con una famiglia alle spalle che è ricca e tutte queste cose che chiaramente facilitano. Però capite che il problema è esattamente quello, l'anomia, come la definisce Merton, è questa. Se io ti dico sì questo, ma non ti dico come, tu che fai? Rimani con un, no? Con un desiderio, con una tensione irrisolta, quindi sei perennemente frustrato, sei insoddisfatto, sei rancoroso. Guardate un po' in giro, com'è che torna tutto. Però purtroppo la situazione è esattamente quella. Noi oggi abbiamo un modello di successo che non va bene per nessuno. Tant'è che quelli che riescono ad avere successo spesso e volentieri si suicidano. O sono alcolizzati, o sono sessuomani. Insomma, non ce n'è uno che si salva a andarli a cercare uno dopo l'altro. No? Che è esattamente il contrario, perché nell'ottica dello strutturalismo e dello struttural funzionalismo queste cose dovrebbero servire a farti stare bene. Quindi tu arrivi in fondo alla tua carriera, sei soddisfatto, la gente ti rispetta, non devi dimostrare niente a nessuno, vivi bene, hai quello che ti serve. Dove? Non c'è verso, capite? Quindi, ripeto, tutte queste cose non sono né banalità né astrazioni, sono le regole della grammatica all'interno della quale viviamo. Io continuo a vedere gente che spende fortune in gratta e vinci, e non vince, perché è nell'ordine delle cose, no? Poi ci sarà pure quello che vince. Quello che vince di solito finisce pure lui alcolizzato o da qualche altra parte. Se voi andate a vedere una... hanno fatto una ricerca, no? La gran parte dei vincitori delle lotterie milionarie in America, a gran parte entro 5 anni era rovinato, alcolizzato, tossicodipendente dentro un ospizio. Perché non è che tu te trovi 2 miliardi improvvisamente e sai che farci. No, c'hai 2 miliardi e cominci a fare cazzate su cazzate, perché poi ti pare che tanto quando finiscono 2 miliardi? No, finiscono, anche quelli finiscono, finisce tutto. Quindi se non sei molto intelligente e non hai un minimo di capacità gestionale, stai peggio di prima. Quindi, no, sarebbe molto meglio farci, che ne so, tipo il reddito di cittadinanza con questi soldi, se vogliamo proprio farli, no? Facciamo, no, per carità, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, ci siamo quindi? Merton corregge una serie di difficoltà teoriche che venivano da Parsons, abbiamo visto in particolare l'anomia, abbiamo visto in particolare la non funzionalità di ogni, la non necessaria funzionalità positiva di ogni elemento, ecco, mettiamolo in modo un po' più complesso. Poi oltretutto formula una cosa che è estremamente intelligente, ovvero sia formula le teorie a medio raggio, comincia a rendersi conto che le pretese universali di tutti questi grandi sistemi che si erano succeduti non funzionano, quindi non è più il caso di dire sarà sempre così a questo e quello e quell'altro, i famosi grandi sistemi, ma ci si può anche accontentare di dire allora nel breve periodo, nel medio periodo le cose probabilmente andranno così, poi vediamo che succede e ci si regola. Tant'è che lui è un altro che applica, comincia ad applicare il concetto di feedback, nel senso che è una cosa che l'ha detta per primo Simmel, come credo di avervi già detto, il concetto di Wechselwirkung, che vuol dire scambio reciproco, e lui dice giusto appunto che le teorie e gli interventi sono ricorsivi, nel senso che tu operi un qualche tipo di intervento sull'ambiente, l'ambiente cambia e cambiando cambia le condizioni che tu, nelle quali tu stesso ti trovi. Quindi tu vieni modificato dal cambiamento che hai operato e dopodiché di nuovo, e questo è un continuo circuito di ricerca e modifica. È una persona molto intelligente, Merton, devo dire. È sempre interessante parlarne, vedere che cosa ci sarebbe da fare ricerca a sfare su Merton ancora. Vabbè, mi vai avanti per favore. Allora, forti di tutte queste informazioni, ci siamo ormai resi conto del fatto che definire è un'arte sottile per molti versi. A meno che tu non sia impegnato per certi versi ideologicamente in certe questioni, devi stare attento e cercare di mantenerti il più possibile verso quella neutralità di cui abbiamo parlato all'inizio, integrandola però con degli elementi che possano essere utili a portare avanti il sapere. No? Ogni definizione è una proposta che può essere accettata o meno, ma sulla base delle quali cambiano un po' le questioni. Allora che succede? Che uno dei nostri più importanti sociologi attualmente vivente, ci dice questa cosa che sembra ingannevolmente simile a quella di prima, ma aggiunge un paio di aspetti invece estremamente interessanti. Allora, dice Cesareo, la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. Ora, mi va indietro 3-4 fino a quell'altra? Alt? No, qui. Coordinato relativamente stabile di elementi. Ok? Tornami indietro. Relativamente stabile di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. Come vedete ci sono poche parole in più, ma che fanno una discreta differenza. Perché? Perché ci dice Cesareo, uno, riprendendo Merton, riprendendo l'intuizione che avevamo visto prima, che la struttura è relativamente stabile, ovvero sia, non è eterna. A un certo punto è anch'essa sottoposta a una serie di cambiamenti, miglioramenti, peggioramenti, crolli, scomparse. E questo perché? Perché un altro aspetto che non abbiamo ancora messo in evidenza a proposito degli strutturalisti ha a che fare con un altro problema piuttosto serio che non riescono ad affrontare. Uno, abbiamo visto, è quello dello spiegare perché loro hanno ragione e gli altri torto, ed è un po' complicato, ma va bene, ci si può lavorare. L'altro invece sta nel fatto che la struttura, lo strutturalismo, non è in grado di spiegare il cambiamento. Non ci sono le basi. Perché? Perché il problema qual è? Quello di riprodurre in qualche misura la struttura. La struttura deve permanere, e se permane la struttura non cambia. Quindi come fai a spiegare i cambiamenti che invece sono sempre più frequenti e sempre più continui negli ultimi 40 anni con una teoria che non ha gli strumenti per farlo? È chiaro che Merton, con il discorso del feedback e delle teorie di medio raggio, mi ricordate di guardare qual è la parola che usa Merton per che non è synchronicity, ma al momento mi sfugge, ce n'è un'altra che della ricorsività. E lo stesso Parsons, nel momento in cui vi ricordate, parla di adattamento, di latenza, no? Tutte queste cose in qualche misura vanno in direzione di una sociologia del mutamento, che però gli strumenti dello structural funzionalismo non mettono a disposizione, quindi c'è bisogno di trovare dei modi per integrare l'osservabile, cioè noi tutti oramai vediamo il cambiamento, è talmente continuo, talmente costante, che non potresti non accorgertene neanche se fossi totalmente rimbambito, voglio dire, l'ultima cosa, ho comprato la macchina, non c'è più il CD, quindi comincia a essere tipo la quinta tecnologia di riproduzione musicale che mi scompare dalle mani in 20 anni, comincia a essere un po' tanto, ragazzi, voglio dire, una cosa proprio, prima bene o male andava avanti con i vinili, c'erano i vinili, c'erano quelli di mio padre, quelli di mio nonno, stavano là, no, dopodiché dei punto in bianco, i cassetti, i DVD, i CD, gli MP3, i lettori MP3, e te manca l'aria, voi dire, non è possibile, una noia mortale, poi oltretutto, a parte tutta la difficoltà nel riprodurre, chiaramente che ne seguirà, perché una volta che adesso già senti una cassetta è diventato un terno all'otto, perché non c'è più niente che le legge. Quando scompariranno anche i lettori CD, avremo perso pure tutta quell'altra serie di cose. Insomma, vabbè. Comunque, quindi il cambiamento è un cambiamento talmente evidente, talmente continuo, talmente intragenerazionale, da necessitare dei sistemi e degli strumenti per poter essere descritto e compreso. Questo discorso del relativamente stabile va esattamente in questa direzione. Dopodiché che succede? Che le posizioni sociali sono differenziate ed interdipendenti. Il che sembra poco, ma non lo è. Perché? Perché interdipendente implica il superamento di una semplice gerarchia verticale per stabilire una rete di relazioni che è simile a quella di cui parlava Parsons prima, ma che non è più sottoposta ad uno schema preesistente, perché sono differenziate ed interdipendenti. Quindi di fatto all'interno di questa struttura c'è molta azione. No? Perché la struttura viene generata esattamente dai rapporti di interazione che si stabiliscono fra le sue parti. Quindi in qualche misura stiamo andando veramente verso un superamento, verso un adeguamento a quello che vediamo della descrizione. Questa direi che è una delle descrizioni più semplici eppure ricche che abbiamo trovato fino ad oggi. Certo, si potrebbe andare oltre, lo vedremo, andremo oltre, parleremo di azione in un altro modo, vedremo un altro sistema di concepire queste cose, però questo già è un eccellente strumento per cominciare a rendersi conto. Perché? Perché è ricco di, come vedete, termini che sono, sfumati, non ci sono più gli universali necessari che c'erano. Marx, la struttura è questo, succede così, non puoi fare niente, tutto quanto battuto proprio nella pietra. Qui abbiamo un insieme relativamente stabile di posizioni interdipendenti, quindi come vedete c'è l'agio dell'accomodamento pur vigendo i vincoli della struttura, perché quello che noi osserviamo di fatto nella vita, nella prassi, è esattamente questo, che c'è una struttura che in qualche modo tende a condizionarti e tu che hai degli strumenti per in qualche misura opporti a questo condizionamento, facendo proprio le famose mutatis mutandis, come dicono i latini. Il problema dell'aria condizionata è più o meno quello: c'è una struttura che tende a farti stare in un certo tipo di situazione e un'iniziativa individuale che potrebbe in qualche modo risolvere la questione. Vedremo se è più forte la struttura oppure l'azione. Comunque è un caso che ben si presta a capire quanto tutto questo discorso, di nuovo, non sia un discorso astratto, è un discorso che viviamo tutti i giorni. Tutte le volte in cui vorreste fare qualcosa e non ci riuscite perché non avete il timbro, non avete il pezzo di carta, non avete l'età, tutto questo è struttura. Ma anche le volte che vi fate male, vi portano in ospedale e vi curano senza che dobbiate pagare una lira, il fatto che ci sia qualcuno che magari provvede a proteggervi in certe situazioni, il fatto che ci sia qualcuno che vi dice delle cose e vi insegna delle cose in altre situazioni, è struttura anche quello. Quindi teniamolo presente, no? Non c'è bisogno di essere inutilmente oppositivi nei confronti del concetto di struttura. Certo che richiede, vista la sua radice pessimista, come abbiamo detto, che alcuni aspetti vadano smussati e vadano resi più comprensibili, perché altrimenti il rischio che questa struttura diventi effettivamente una gabbia d'acciaio dalla quale non riesci più a muoverti è ben concreto. Break.